sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Ciao Michè, stamattina sono andato a comprare un litro di latte, non si capisce più un cazzo qua, cioè 16 euro per un litro di latte, 24 euro per un chilo di pan. 16 euro, non so mica che vacca che isena a Monsare.
Latte di cosa? Adesso non voglio dire cosa.
De unicorno, unicorno, qua abbiamo gli unicorni e non te dico da cosa che i monsemo. Ciao Michele.
Vabbè, sì, c'è l'inflazione in Italia.
Sì, c'è l'inflazione. Sì, sì, c'è l'inflazione e niente, se ne sentono di tutti i colori. Allora abbiamo pensato quest'oggi di ragionarci un po' sopra per mettere in piedi qualche idea. In questi giorni si stanno leggendo un sacco di cose. Allora voglio subito porti questa questione. Si stanno leggendo un sacco di cose e ci si accapiglia per riuscire a individuare qual è la causa dell'inflazione. E allora ci sono quelli che dicono che la causa dell'inflazione è le sanzioni a Putin, altri che dicono che la causa dell'inflazione è lo stimolo splendido di Biden, un altro che dice che la causa dell'inflazione è il PNRR, un altro che è la pandemia, via dicendo, oppure i soldi fermi, i capitali fermi, sono tutte queste cose qua. E allora la domanda che ti pongo è: ma Michele, qual è la causa dell'inflazione secondo te?
Ah, ecco, la causa dell'inflazione è semplice. Guarda, mi è venuto in mente perché parlando con mio papà, che ha 94 anni, che ha detto sì, i prezzi qua crescono, e dico papà come va qua e là, su e giù. Insomma, sto un po' attento ai suoi soldi, ma non sta male.
Scusate.
Tranquillo.
Come ho spiegato prima nel pre-trasmissione, ho spiegato a Rick, sono come al solito, mi sono overcommitted, quindi un giorno di stanchezza. E pensarci che alle 2:30 mie, cioè fra un'ora e 10, devo anche insegnare per 3 ore consecutive economia matematica, mi fa un po' paura, però va bene, gli studenti sono bravi e comprensivi. Allora, mio papà mi dice, ma ti sa perché i capitalisti, cioè no, ha detto, chi che ha il capitale? Si approfitta o ha sconto e chi che ha roba non vuol venderla. Dico papà, ma cosa dici? Allora, perché per la televisione hanno detto c'è la gente che, come dire, la roba è da economia di guerra, no? Uh-huh. Che mette via, che fa lo storage, che accaparra i beni e quindi i prezzi crescono. E lui, vabbè, è cresciuto durante la guerra da molto povero, aveva questa visione, abbiamo provato a ragionare un attimo. Ora, se ci pensate, in realtà è tutto abbastanza semplice quello che sta succedendo. 2 anni di sanzioni economiche su noi stessi, chiamate lockdown, e di divieti non solo italiani, ma parecchi italiani e anche americani, che hanno non distrutto, ma sconvolto il meccanismo di produzione di beni e servizi mondiale.
Certo.
Alcuni di questi provvedimenti erano giustificati, altri no, altri sono stati figli del panico, delle misure prese, 1000 ragioni, 1500 ragioni, ma anzitutto, come ho scritto, e davvero voglio citarmi perché è una delle cose che sopporto di meno, cioè che di non essere capace più, come facevo una volta, di essere molto presente nel dibattito fra economisti su questi temi, mm-hmm. perché tutti continuano a trattare ogni volta che c'è una crisi economica, c'è un problema di domanda. No, il problema della crisi causata dalla pandemia, prima che arrivasse la guerra, è un problema di offerta. È un problema di offerta, è saltato il meccanismo produttivo mondiale, la
distribuzione,
il valore, quella roba che muove manufatti, pezzi semifiniti, eccetera, da un posto all'altro attraverso porti, aeroporti, soprattutto porti e treni, li porta in altre fabbriche dove vengono finiti, poi montano su dei camion, vengono portati nei centri di distribuzione, da lì nei supermercati oppure a casa vostra da Amazon, eBay e quello che è. Quella roba lì è saltata, non completamente, ma al 10-15%, 20%.
Certo.
E se cominci ad avere il 20% in meno di produttività di prima, hai il 20% in meno di beni e servizi a tua disposizione. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che si è deciso, in parte ha ragione, ma al solito si è poi esagerato, ok? di dare alle persone una quantità di soldi liquidi, di denaro da spendere, ingiustificato dalla situazione reale sul terreno e soprattutto come maniera di giustificare il fatto che gli dicevi non devi lavorare. Per cui si è fatta una cosa, lo dico in maniera metaforica, semplicistica, per cui hai detto a un tot di persone, guarda, non fare un cazzo, non produrre quello che dovevi produrre di solito, le patate, le scarpe, il taglio di capelli, quel cazzo che vuoi tu, non farlo, ti ordino di non farlo, per la salute pubblica. Ma io così mi dovrei dire, ah, ti vai a vivere, nel senso che prendi i soldi, toh, ecco qua dei soldi. Ma quei soldi non hanno sostituito le patate non prodotte, i capelli non tagliati, le scarpe non prodotti, i chip non prodotti, capite? E quindi da lì l'inflazione, che ovviamente si concentra, e su questo devo rinviare a vari video fatti con Riccardo Trezzi, ne faremo presto un altro tecnico con grafici e cose, qui siamo in situazione, vi sto chiedendo di credermi sulla parola, mettiamola così, ok? Però vi posso assicurare che chiunque possa dirmi no, no, boldrimente, ogni volta che vuole ci mettiamo per un'oretta davanti ai grafici e ai dati e vediamo che è così. E infatti la crescita dei prezzi è concentrata dove? In quei settori laddove la distruzione o la paralisi della catena del valore è più accentuata.
Certo.
Poi ovviamente si sono aggiunte cose, finisco il comizio, specifiche. Negli Stati Uniti, per esempio, guardate, questo non è un problema solo italiano, è semimondiale. Negli Stati Uniti, per esempio, si è brutalmente esagerato per ragioni di elettoralismo. Prima Trump, poi Biden, tutti e due, hanno dato trasferimenti di sussidi di disoccupazione giganteschi, ma letteralmente giganteschi. E anche qui poi l'ipocrisia della professione, della mia professione. Colleghi chiaramente di centrosinistra, democratici, che durante il 20, prima delle elezioni, mostravano con i dati che le misure prese da Biden erano assurde.
Da Trump.
Perché praticamente, sì, non lavorando... Cioè tu prendi la struttura dei salari, no, in un'industria e si osservavano, guardate, per circa più della metà dei lavoratori di questa, quell'altra, quell'altro settore, in questo momento è più conveniente, si guadagna di più in assoluto stando a casa e prendendo il sussidio di disoccupazione che andando in fabbrica o in ufficio. Ovvio che questi non ci vanno.
E infatti lì negli Stati Uniti infatti negli Stati Uniti c'è il problema grosso che ci sono tante aziende che cercano e non riescono a trovare.
Disperato continua, cioè queste misure hanno tirato fuori dal mercato del lavoro milioni di persone che hanno detto ma senti un po', no, faccio un lavoro, perché è vero, molte persone non fanno un lavoro divertente come quello di Rico, il mio, le persone sono costrette per mille ragioni di vita, devono, perché quello sanno fare dei lavori umili e di scarso soddisfazione personale. Sai, se posso evitarli per 3, 6, 8, 9 mesi, li evito. Mi mangio i risparmi, magari, pertanto me li hanno regalati i soldi, me li ha regalati Trump e poi Biden.
Quindi
c'è anche questa componente qua, ecco, questa è una componente americana dove c'è questa grande scarsità, anche in Italia si vede. In Italia è stato questo fenomeno del 110. Come sapete, il 110 ci ha bestemmiato dal giorno 1, grazie a Dio che almeno quello Draghi ha ascoltato, l'hanno tolto a pezzettini. 110 è una follia. Conte questi qua che quando incontrate un pentastellato che vi dice dammi il voto perché lui ha fatto cervito, prima sputategli in faccia proprio così con Verdon qua,
okay? Sì.
Poi spiegategli che sono dei testi di cazzo, questi hanno alimentato una delle più grandi truffe nazionali legalizzate nella storia del paese
sotto la luce del sole,
mani pulite di massa.
Sotto la luce del sole, peraltro, con il consenso dei giornali.
E con i crismi, che è quasi illegale. È successo di tutto. E un top di questo cosa hanno fatto? Hanno creato una domanda completamente artificiale, concentratissima nel tempo, completamente sussidiata delle stesse robe. Che tra l'altro, alcune, mi diceva mio figlio che lavora nel settore, dice, papà, tuttora noi abbiamo, loro fanno robe alla grande, su studio architettura, campuses, dice, la mancanza di pezzi per impianti di riscaldamento, sistemi elettrici, componenti di sistemi di riscaldamento, come si dice, aria condizionata, eccetera, è drammatica. Gli edifici di vetro specializzato, sofisticato, non riusciamo a farli perché manca il vetro, e via andando, l'acciaio speciali per fare certi disegni non ci sono, e tutto costa una volta e mezza. Quindi c'è un fenomeno mondiale di mancanza di offerte, e tu cosa gli fai? Crei una domanda specifica di quella roba lì per rifare le facciate dei palazzi dei ricchi nei centri delle capitali italiane. Cazzo, era Roma, non c'era facciata che non avesse l'impianto. Da qui viene l'inflazione. Adesso su questo si aggiunge l'effetto prodotti energetici dovuti alla guerra, e vabbè, quello non serve che lo spieghi, no?
Sì, sì, sì. Ma possiamo dire che...
Però, capite, è la politica sbagliata che ha creato
questa
roba. Certo,
certo, certo.
C'è una componente inevitabile, perché il Covid c'era, il virus c'era, le difficoltà di lavorare come prima ci sono state, almeno per un anno, finché non sono arrivati i vaccini. Quindi, obiettivamente... l'avevamo detto, cioè io a marzo del 2020, certo, trovate i miei articoli, ce l'ho scritto, c'è uno shock di offerta, no, è inevitabile. Però dopo, l'anno è passa da dicembre 20, gennaio 21, mi dispiace, tutte politiche populiste, sbagliate, fine del comizio.
No, questo è interessante perché, allora, se volessimo dire, possiamo dire... per tradurlo in termini anche di impatto sulla vita, possiamo dire che l'inflazione è il modo con cui l'economia rappresenta l'aumento di incertezza nell'economia, secondo te? Possiamo dire che è questo? E quindi il fatto che molte più variabili sono molto più imprevedibili nel tempo, e questo è il motivo per cui la Fed la considera una cosa da contrastare con ogni mezzo?
Ma la Fed, ecco, allora l'altra cosa, la Fed si è svegliata decisamente, la Banca Centrale Europea continua a essere ottimistica, si sono svegliate decisamente in ritardo.
Certo.
Questa inflazione poteva essere temporanea se, quando se ne sono visti i segni, ormai un anno fa che ne parliamo di shock temporaneo, si fosse agiti per renderlo temporaneo. Ok, non l'hanno fatto. Quindi anche quelli che dicono, no, avete detto che era temporanea. Ma sì, in principio poteva essere temporanea. Cerchiamo di capire, non sono... fenomeni naturali, l'inflazione non è come la crescita del fiore, no? È sbocciato, adesso devo prevedere il botanico, deve prevedere quanto grande diventerà e quando fiorirà e quando farà sementi. No, non è così. Un anno e passa fa, quando si sono visti i segni di questa cosa, anzi alla fine del 20, no? Il dibattito americano sugli effetti sul mercato del lavoro sono di allora. Beh, l'invito sia alle autorità monetarie che quelle fiscali, perché le banche centrali non possono fare molto di questo. Ecco, questa è la roba che dovete capire.
E questo è interessante.
Pensate a quello che ho descritto.
Sì.
Le banche centrali c'entrano ben poco. L'unica cosa che hanno fatto è stato accettare, perché dipendono dai governi, che ne dicano i cretini, secondo cui sono banche private. Le banche centrali sono totalmente alla merce, purtroppo, dei governi. I governi, per le ragioni che abbiamo detto, volevano spendere di più e gli hanno detto voi dovete stampare. E questi hanno stampato. Avrebbero potuto ribellarsi? Parzialmente, dipende da che tipo sei. Se sei Volcker che se ne frega della carriera politica, che non è un bacio a culo dei politici, che non ha fatto la carriera servendo i politici, no. Se sei Lagarde che capisce l'economia come io capisco l'astrofisica, per sentito dire, però che ha fatto una grandissima carriera politicante, ovviamente prende gli ordini e guarda i suoi politici di referenza e dice scusi, cosa devo fare? Ah sì, faccio. No? E Powell abbastanza lo stesso, sia chiaro, cioè il board della Fed di adesso, il board di, con tanta simpatia per i cari amici, di politicanti che sanno un po' di economia, ma che sono lì per cariche politiche, quindi... quindi sai, Rick, sì, la Fed cerca di fare con quello che ha, perché è stato detto che devono loro, ma non ce la faranno, anche perché per farla possono fare un'operazione Volcker. C'è una maniera di bloccare l'inflazione, consiste di aumentare non di 25 punti base, sapete cosa vuol dire questa storia di punti base, no? 1% sono 100 punti base, perché 1% è tanto su un tasso di interesse, quindi nei mercati finanziari lo si divide in 100 parti, centesimi centesimi percentuali, un punto base è un decimillesimo per cento, è un decimillesimo per cento. Ecco, hanno aumentato 25, adesso forse 50, qui Jim ha detto che il presidente della Fed di St. Louis, Jim ha detto che non bisogna aumentare 50. Se invece di aumentare 25 aumentassero 250 in un colpo solo, allora vi posso garantire che l'inflazione verrebbe bloccata. Peccato che questo bloccherebbe anche l'attività economica, perché c'è una valanga di aziende che lavorano con credito a breve che si ritroverebbero all'improvviso con 2,5 punti in più da pagare sui tassi di interesse, andrebbero orgoni.
Sì, esatto, sì, no, no, no. Potrebbero mai sostenere
anche loro e molte ridurrebbero drasticamente l'attività o addirittura chiuderebbero. Mm. Che è quello che Volcker fece, perché dopo sette anni che dibattevano di come fermare l'inflazione, che era partita all'inizio degli anni 70, non c'erano riusciti con tutte le varie misure temporanee per scelte politiche. Lui ebbe mano libera prima da Carter e poi da Reagan e fece quello che bisognava fare, però sarebbe il caso di non arrivare, però per non arrivarci occorre un cambio nelle politiche fiscali, non basta la politica monetaria.
Quale potrebbe essere secondo te la conseguenza? Perché sai, in questi giorni si leggono tanti articoli, ovviamente come sempre si parla dell'inflazione e si fa il parallelismo con Weimar, ok? Quindi si fa il parallelismo dell'iperinflazione di Weimar, che ha portato poi a, diciamo così, la creazione di un sentimento antagonista che è risultato, fra le altre cose, anche nell'ascesa di Hitler, il partito nazista e via dicendo. Secondo te, allora intanto ti chiedo se questa lettura, perché è una lettura che a me ha comunque sempre, per quanto sia semplificante, però comunque mi ha abbastanza convinto, cioè nel senso Weimar ebbe quel problema che impoverì molto le persone. E la domanda poi è, il rischio che questa cosa ricapiti esiste secondo te? Cioè con i dati che abbiamo oggi?
No, adesso non esageriamo. Cioè
non rischia di...
L'inflazione adesso è drammatico, che viaggia al 5%, sì. 7%, 8%, e stiamo cercando... Weimar stavamo parlando di... 10 volte di più al giorno, mentre i nostri sono dati annuali. A meno che i governi impazziscano e decidano che sì, voglio dire, la tendenza c'è. Adesso, l'altro giorno ho scritto anche, ho sentito anche in Spagna, ho sentito degli amici, la domanda per esempio che c'è, la reazione, purtroppo abbiamo abituato l'elettorato ai bonus e sarà dura. Qui è uno dei momenti in cui la qualità della classe dirigente si vede, no? Tutti sono abituati ai bonus. Guardate cosa sta succedendo in Italia, Francia, Spagna. Agricoltori, piccoli commercianti e camionisti cosa stanno chiedendo?
Bonus, stanno poi aiuti.
Stanno chiedendo gli aiuti perché il prezzo dei carburanti è cresciuto, no? E vedo la stampa populista di destra, soprattutto di destra in questo caso, non di sinistra, tipo La Falsità, il Falso Quotidiano, no? Il Prigioniero, tutti questi giornali di merda che raccontano balle e fanno propaganda, sono lì a dire no, bravi, fallito, bisogna dare l'aiuto. Allora, porca madosca, l'olio non c'è. Il gas non c'è, nel senso che ce n'è meno di quello che sarebbe il caso. La guerra c'è, l'ha fatta il vostro amico Putin. Finché la guerra c'è, lo stoccaggio è completo, quindi non c'è spazio per stoccaggio e costa mantenere il stoccaggio, perché se io compro il petrolio in anticipo di 2 mesi e mi costa, come avete visto, centinaia di milioni, devo mettere miliardi in anticipo, li devo anticipare, poi li devo finanziare. E se devo finanziare una roba del genere in un ambiente inflazionistico, con tassi alti, li sto finanziando al ritmo del 10%. Ok? E quello è un costo che devo pagare, quindi quello mi aumenta il petrolio che poi ti vendo alla fine, giusto? Non è una roba difficile da capire, giusto? Bene.
Ecco, allora, anche se lì fuori è pieno di gente che dice l'aumento della benzina è la speculazione dei produttori, dimostrando di non capire.
I morti che hai in stiva. Cazzo. Allora, se in una situazione del genere la risposta è mettere più contante nelle tasche di chi lo deve comprare, c'è un unico effetto: i prezzi vanno su.
Ah, sì.
Perché c'è un'unica maniera per cui i prezzi dei prodotti energetici possono abbassarsi in questi mesi: cala la domanda.
Sì.
Non c'è altra maniera, capite? Provate a pensare. Il mercato di petrolio, dei vari tipi di petrolio e del gas, è mondiale. Sono perfetti sostituti. 7 miliardi di persone comprano fondamentalmente la stessa cosa. Più o meno, ci sono delle segmentazioni, ma insomma, più o meno è così. Tant'è che se guardate ci sono 2 o 3 pezzi del petrolio, no? Il Brent, questo, il Texas. Se la produzione è calata ed è in difficoltà, ci sono rischi di trasporto, ok? E lo stoccaggio è al completo. C'è un'unica maniera in cui il prezzo calerà, Cristo Dio.
Comprandone di meno, certo, cala la domanda.
Quindi occorre lasciare, anzi incentivare, permettere che si consumi di meno. E una delle maniere di costruire di meno è lasciare che il prezzo rimanga lì dove è, senza dare il sussidio, perché se gli do il sussidio a lui del prezzo alto gli fa un baffo.
Qualcuno potrebbe obiettarti, arrivare e dire ok, va bene, io posso evitare di comprare il petrolio, ma il pane, il latte e le cose, i beni di prima necessità, quando quelli salgono non posso evidentemente, cioè ci sono dei beni che vanno comprati perché in fin dei conti servono per il sostentamento. In quel caso, ovviamente non è il nostro caso perché, ripeto, adesso a parte la battuta di inizio puntata, i prezzi su queste merci si sono un po' alzati ma sono ancora assolutamente sostenibili e nel margine di sopportabilità gli scaffali sono ancora pieni, quindi cioè, nel senso non è il momento per mettersi le mani in testa per questo, a meno che non si torni al periodo pre-pandemico con il fuggi-fuggi della gente che va a comprare le cose per bunkerarsi in casa, ma speriamo che questo non succeda. Dicevo, quando questo accade ai beni di prima necessità, qual è l'effetto? E allora a quel punto, secondo te, è bene, tornare a dare dei sussidi e via dicendo? Cosa si fa in quei casi lì? Perché io non ho mai vissuta quella roba lì, io la conosco perché ho letto i libri, via dicendo, però viverla sulla pelle credo sia un'altra cosa. Cosa succede in quel caso, Michele? Quando hai il pane a mancare perché il prezzo...
Ma perché non è così estrema, perché non è la maniera di metterlo.
Ok.
Cioè, se quando hai aumenti generalizzati dei prezzi, aumenta anche il prezzo del pane.
Sì.
Però l'incidenza che questo... Allora, c'è un problema obiettivo. Lo so che tutti diranno che paghino i ricchi, qui si scatenerà la solita vandea di puttanate su la crisi, che la paghino i ricchi, no? Il Covid. La pagano anche i ricchi, ma mi dispiace dirvi che quando un sistema produttivo perde di produttività, paghiamo tutti,
certo,
in proporzione. E quindi è oggi più povero chi guadagna 500.000 e ha perso 50.000 con la inflazione al 10%, e chi guadagna 50.000 che ha perso 5.000 in proporzione. L'inflazione ha questa caratteristica, taglia in percentuale, ok? E se c'è meno produzione di cose in generale e costa di più produrle, il pane costerà di più,
certo.
Dovrei rinunciare a alcune cose, a meno che non ci sia, che non si trovi ognuno individualmente una maniera per aumentare il proprio reddito producendo però di più, perché se la maniera per aumentare il proprio reddito è semplicemente andare al governo e dirmi dammi degli altri biglietti, questo non ha prodotto di più, capito? Non ha prodotto di più. Quindi si supera la crisi Covid totalmente con aumenti della produttività che compensino per quello che è avvenuto, per le difficoltà, per i costi aggiuntivi, o si supera così, è un problema di produttività mondiale, ok? E dei sistemi nazionali, o si supera così, se no sei effettivamente più povero. E lo stesso vale per i prodotti energetici: o si esce dalla guerra, si sostituisce alle fonti russe, si sostituiscono altre fonti, perché abbiamo detto subito, visto il costo di non fare il nucleare?
Ah sì.
Perché l'energia nucleare sarebbe un perfetto sostituto. Se tu vai a energia nucleare in questo momento non dipendi dalle tubature che arrivano o non arrivano dalla Russia, no? Perché in Spagna sono riusciti a creare un casino fra Marocco e Algeria? Perché hanno il problema dei gasdotti, adesso senza entrare nei dettagli. Quindi certo, se non scegli altre fonti energetiche, continui a rimanere attaccato a ciucciare gas e petrolio russo, ti sei messo nei guai da solo. I tedeschi si sono svegliati rapidissimi come al solito, hanno detto cazzo, abbiamo sbagliato tutto, ho fatto autocritica, ha chiamato subito il Qatar, fatto ieri l'accordo, l'ho commentato stamattina, era sul Frankfurter, compriamo il gas dal Qatar per liberarci dal vincolo con la Russia. Signori miei, è così, è una roba concreta, stare lì a fare del populismo tutto colpa dei ricchi
non porta molto molto lontano,
non porta molto. Alcuni di questi ricchi erano amici vostri, li avete votati, alcuni altri non c'entrano niente. Cioè, voglio dire, non vuol dire un cazzo sta roba.
C'è una cosa che mi lascia oggi è una puntata in cui io faccio le domande, quindi un'intervista a Michele Boldrin, perché ripeto, è interessantissima questa cosa qua, e mi chiedo questo. Il meccanismo dell'inflazione, questa cosa che hai ben descritto e gli impatti dell'inflazione, a me pare che anche per una persona con una scarsa conoscenza della disciplina della matematica, della statistica, via dicendo, però sia una cosa abbastanza intuitiva, cioè nel senso il meccanismo di diminuzione dell'offerta e di aumento della domanda che tu hai ben scritto è per me abbastanza, cioè nel senso è proprio una roba intuitiva. E allora mi chiedo, ma cos'è che ha fallito, Michele, In un nel tentativo di rendere le persone consapevoli di questo meccanismo, perché io mi rendo conto del fatto che in momenti di difficoltà ci si lascia prendere dall'istinto e l'istinto ti porta ad appiattire la complessità e il meccanismo dell'inflazione ti richiede di guardare in faccia una complessità che tu però non vedi e quindi dici vabbè l'inflazione è colpa degli speculatori e l'inflazione è colpa di quello e di quell'altro e via dicendo e quindi ti perdi per strada. Però dall'altra parte mi rendo conto che veramente lo sforzo educativo e informativo per far capire alle persone questo elementare meccanismo dovrebbe essere alla base di una civiltà come la nostra. Che cazzo è andato storto, Michele? Perché veramente quando mi rendo conto che la gente non riesce neanche lontanamente ad abbrancare questo meccanismo elementare, io provo paura. Provo paura perché mi rendo conto che veramente c'è un fallimento educativo, un fallimento informativo di proporzioni galattiche.
Sai, un po' è un limite informativo. In parte queste sono cose che sto descrivendo, infatti ho detto dovete credermi sulla parola, perché se dovessi cercare di documentarvele, come dire, pezzo per pezzo, dovremmo veramente passare delle ore, guardare dei grafici, dovreste cominciare a fidarvi che i dati che vi mostro sono calcolati correttamente, descrivono davvero quello che sta succedendo e non sono invenzioni della CIA, eccetera, eccetera. Quindi sì, hai ragione, ovviamente in parte è un problema di informazione, di non comprensione della complessità, però non scordiamoci che un fenomeno inflattivo del tutto simile, avvenne 50 anni fa circa, negli anni 70, e nella stessa maniera vi fu uno shock di tipo esterno, strettamente non economico, in quel caso la decisione dei paesi OPEC e dei paesi arabi in particolare di dire no, adesso che il petrolio lo controlliamo noi, invece di competere uno con l'altro ci monopolizziamo, ci coalizziamo e quindi diventiamo monopolisti e facciamo crescere il prezzo del petrolio. Questo arrivò in maniera improvvisa in società che dipendevano moltissimo dal petrolio, dove costava pochissimo, quindi avevano, come dire, c'erano lanciate a consumi e metodi di produzione molto intensivi in energia, e quella fu anche quella come l'analogo del Covid, no? Il Covid ti rende più povero perché ti rende incapace di produrre certe cose, poi ci arriva anche la riduzione dell'offerta russa e quello ti toglie dei pezzi di ricchezza che avevi, sei più povero. Anche lì l'Europa, gli Stati Uniti, il mondo, il Giappone, tutti quelli che non producevano petrolio divennero più poveri, perché il petrolio costava di più e non potevano farne a meno. Nel tempo ci fu il cambiamento tecnologico nei decenni, che oggi il consumo di petrolio per unità di prodotto è
incomparabile. Ho visto uno schema qualche giorno fa, è spaventoso, cioè nel senso dalla fetta di torta riusciamo a ricavare molto di più rispetto a prima. Non pensavo
così. Ancora più di un trentesimo.
Sì, siamo su un quarantesimo.
La situazione è stata verticale, però quando guardi i dati vedi che inizia dopo, perché queste robe ci mettono un po', cioè bisogna. E qual è stata la reazione iniziale di tutti? No, cazzo, il mio pezzo di torta deve rimanere assolutamente intatto, il tuo si riduce. E qual è la maniera per fare questo? Aumentare il prezzo. Io aumento il prezzo della mia roba, tu aumenti il prezzo della tua, tu aumenti il prezzo. Se chi governa si lascia portare da questa illusione che nessuno perde, tutti possono vincere, basta aumentare i prezzi, e quindi lo finanzia con i sussidi, perché è lì la chiave, no? Allora c'è un'inflazione permanente, che è quello che è successo in quegli anni.
Sì, sì.
Fino a che non vi fu la realizzazione politica che bisognava correre il rischio, perché ci stava autodistruggendo, di correre il rischio di beccare, di perdere le elezioni, per essere chiari, no? Di essere considerati la causa della recessione, bla bla bla, e si diede un taglio. Oggi siamo nella stessa situazione, anche se pensi a quello che ho descritto, no? Le politiche prese non è che siano, certo sono politiche sbagliate, alcuni hanno perseguito i loro interessi politici, no? Le varie storie, speranza, le cose che ho detto, Trump che cercava i voti, Biden che cercava i voti, però c'era anche una domanda elettorale dell'elettorato che diceva no chiudere tutto mi ho paura, no? Tutti chiusi, guai, che frega, dammi i soldi, dare i soldi e fare niente, no? Tutto il settore pubblico, tutto, o l'imposizione della chiusura alle piccole aziende e così via. Quindi la domanda di sussidi, di bonus veniva dall'elettorato. Certo, se hai una classe dirigente che di fronte a quella richiesta non ha la capacità di dire come adesso dovrebbe, cioè Draghi dovrebbe avere il coraggio di giocarsi. Mi dispiace Mario, lo so che tu lo stai facendo perché ritieni che altrimenti casca il governo, la pressione delle forze politiche, bla bla bla, per guadagnare tempo. Dovresti andare in televisione e dire: signori miei, mi dispiace, vi spiego come funziona, un po' come ho fatto io, con le parole più belle che sa usare lui, col suo stile più pacato. E io non
però posso, sarebbe bello un Draghi che arriva e porcone in diretta, cioè nel senso... sarebbe molto carino.
Ogni tanto scappa anche al dottor Draghi, ma suppongo è molto capace di farlo in privato. Se io vi do i sussidi non faccio altro che alimentare questa catena inflattiva, ok? Sì. Non faccio altro che alimentare questa catena inflattiva. Quindi mi dispiace, occorre accettare che c'è una riduzione, trasferite i costi sui prezzi e vediamo se bloccando la spesa, il lato finanziario, che io vi do soldi per far crescere i prezzi, che poi chiedete più soldi, fate crescere i prezzi, poi chiedete più soldi, perché quello è il meccanismo. Ma sta roba si finisce e prendiamo le politiche strutturali di funzionamento dell'economia che permettano alla produzione di tornare. Cioè dovrebbe occuparsi di sostituzione delle fonti di energia Draghi, non Draghi, i ministri, sì, certo, certo. Seri, i Salvini, cioè cercate di capire, me lo sto prendendo con Draghi, anzi i Salvini, i Pidini, tutti questi chiacchieroni, per occuparsi di quello, che fonti di energia mettiamo in campo per il futuro, che riduzione di consumi riusciamo a favorire senza essere eccessivi nei prossimi mesi, come riusciamo a ristabilire la produttività delle aziende italiane a livelli pre-Covid. Questo è il problema.
Però purtroppo è un governo molto, questo è un governo, è una politica molto ostaggio della sensazione emergenziale, prima che dello stato di emergenza, della sensazione dell'emergenza, quindi io la vedo come una politica molto molto refrattaria alla pianificazione a medio-lungo termine, e questo secondo me è il grave problema è che siamo entrati in un circolo vizioso in cui sappiamo in qualche modo che le soluzioni sarebbero cambiare alcuni sistemi economici, appunto nell'ambito della produzione energetica, però sappiamo dall'altra parte che bisognerebbe fare una pianificazione di qui a 4 anni, 5 anni minimo, e invece le persone, e così come le persone normali, credo anche i politici, sono presi da sta roba che non sanno neanche cosa succede fra un mese, quindi che cazzo stanno a pianificare per i prossimi 5 anni. Io da questo punto di vista sono un po' pessimista, forse siamo entrati veramente in una spirale da cui è difficile uscire, e ci vorrebbe sì la volontà di qualcuno tipo Draghi che dice ok, adesso cerchiamo di spezzare sto circolo. Il problema è che sono tutti interconnessi e interdipendenti in modo drammatico da questo punto di vista, quindi l'atto di dire spezzo il circolo rischia di rafforzare coloro che il circolo invece lo vogliono mantenere. Questo è un po' il discorso, quindi è un bel problema. Peraltro poi io leggevo, mi hai mandato qualche articolo interessante, lo metto sotto in descrizione, ragazzi, leggetelo, poi adesso lo condivido anche in live. Ci sono meccanismi dell'inflazione che sono assolutamente perversi quando l'inflazione cresce, per esempio la relazione fra aumento dei prezzi e aumento dei salari. Tu hai da un lato i lavoratori che perdono potere d'acquisto e quindi richiedono aumento dei salari, dall'altra parte hai l'inflazione che cresce perché manca l'incontro fra offerta, quindi produttività e domanda, e quindi hai le aziende che, non so, licenziano, tagliano i costi e via dicendo, quindi tu hai aumento dei salari e al tempo stesso diminuzione della produttività, e quindi questo crea proprio un circolo vizioso da cui poi è ancora più difficile togliersi. Vabbè, Michele, chiedere previsioni su questo è assolutamente triviale, però cioè nel senso... Cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare secondo te? Non parlo di politici, parlo di noi.
Ma noi cittadini, voglio dire individualmente, quello che dobbiamo fare è evitare di comprare le cose, sostituire i beni i cui prezzi stanno crescendo con beni i cui prezzi non stanno crescendo, sono cresciuti meno. Uh-huh. La prima reazione di autodifesa. La seconda, modificare i tuoi pattern di consumo. Letteralmente, cioè, vanno modificati, e la migliore reazione che puoi avere, l'energia costa troppo, cerchi di consumarne di meno, stai un po' più al freddo o al meno caldo, ti metti il maglione in casa, usi meno aria condizionata, le lavatrici le fai di notte, le fai solo quando la macchina è piena, cioè letteralmente l'autodifesa, la variazione dei prezzi, e questa non ce n'è la più immediata. L'altra è cerco un lavoro che mi permette di guadagnare di più, se davvero è così stretta la cosa. Per carità, poi c'è anche la reazione tipica dell'italiano, cercherò un sussidio. Adesso vado in piazza e chiedo, mi organizzo come commerciante, come contadino, mi organizzo che il governo, cazzo, mi deve dare dei soldi, non che io devo lavorare meglio, c'è anche quello, ma non è che dal punto di vista, come dire, delle politiche economiche non la invoco. E credo che come cittadini, come persone, come tu e io, la mia reazione a questo, per esempio, è stata... quasi quasi cambio la caldaia. Ho una caldaia nella mia casa molto grande.
Assolutamente.
Non vi dico cosa ho pagato, cioè, ve lo dico. Sai cosa ho pagato di gas nei mesi dell'inverno?
Cifre mostruose.
$600 al mese.
Sì.
Questo mese finalmente 400, perché siamo lì, siamo lì.
No, infatti anch'io, per esempio, io sto pensando per l'inverno prossimo di fare la stufa pellet, quindi certo. cambiare il, o almeno integrare un sistema di riscaldamento, perché sì. Sì.
Quindi io ho deciso, cambierò la furnace, vedrò di trovarne una più efficiente, cercherò di vedere, non voglio rinunciare, la casa è antica, c'è dei stupendi termosifoni di ghisa enormi che mi piacciono, molto rococò, li voglio tenere, Liberty in realtà, ma li voglio tenere, quindi quello non lo farò, queste cose qua, tutta una serie di cose, cioè, l'impatto per esempio sul trasporto aereo ancora non è arrivato, ma arriverà. Vedo che qualcuno dice, i soliti ministri, non so chi sia il ministro in TV che ha detto che ci sono delle persone che spiegano su prezzo, che ne dite, che è un testa di cazzo chiunque sia il ministro, un cialtrone, un
cos'è mentitore. Che ha detto, non ho capito cos'è che ha detto il ministro,
la spiegazione che tutto viene perché c'è qualcuno che specula, probabilmente lui, non so chi sia, ma siccome hanno governato male, il primo speculatore è lui, chiunque gli sia.
Sì, sono d'accordo. Vabbè, insomma, la situazione è complicata e come sempre nella complicanza bisogna agire meglio individualmente, cerchiamo di farlo, e con questa puntata abbiamo cercato di fare un po' di informazione, e quindi grazie Michele perché insomma è stata, ti abbiamo impegnato ancora, ma credo che sia stato importante quello che
ci
hai raccontato.
No, a me fa piacere perché mi impedisce, credo che siccome gira, ecco, Cingolani dovrebbe evitare di dire ste robe, ma perché dice queste cose, la speculazione, che cazzo dice, non c'entra niente la speculazione, cioè, cosa vuol dire la speculazione? Poi tutte le aziende che utilizzano prodotti energetici hanno fatto stoccaggio, cosa cazzo devono fare? Lo fanno i consumatori, se lo chiamano speculazione, tutti coloro che hanno potuto comprare in anticipo fonti energetiche le hanno riempiti i depositi di stoccaggio al massimo. È la reazione naturale quando mi aspetto un aumento perdurante dei prezzi, ok? Certo. O addirittura una scarsità di offerta del materiale. Cerco di metterlo da parte perché mi serve, o no?
Assolutamente sì.
Se questi cominci a chiamarlo speculazione, veramente non capisco cosa hai in mente.
Però ripeto, è sempre cercare di accaparrarsi un po' di consenso del pubblico appiattendo la complessità.
Ma Cingolani lo sa benissimo che avrebbe dovuto dire, porca loca, se avessimo fatto meno di essere dipendenti dal gas, dal petrolio russo, avessimo un paio di centrali nucleari.
Però anche lì vedi,
risposta onesta.
Sono d'accordo, però ti ricordi qualche mese fa quando Cingolani ha ricicciato fuori il discorso del nucleare, che macello è successo? Cingolani dice sta roba perché, essendo un politicante, non vuole più che arrivi la gente che gli dice, ma come ti permetti di parlare di queste cose? Guarda che la gente ha votato contro il nucleare, non si tira più fuori il nucleare, quindi dice ste robe, perché, ripeto, quando sei legato troppo al consenso, finisci così. Comunque, noi abbiamo cercato di fare un po' di informazione, e di nuovo, grazie mille Michele, per chi sta ascoltando in differita, trovate in descrizione un po' di fonti, adesso vado a condividerle anche in chat con chi ci segue, e io direi, se sei d'accordo, hai ancora 5 minuti Michele, così rispondiamo a 2-3 domande così in velocità. Quindi ringrazio e saluto tutti quelli che hanno ascoltato in differita. Sapete cosa dovete fare, cioè condividere la puntata, diffonderla, perché l'informazione si fa con il tasto share, e fatelo insomma, e niente, e noi ci risentiamo con le prossime puntate. Grazie Mike e grazie a tutti.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.